16 noni.
Stessa passione.
E siamo tornati in diretta non senza qualche problema di connessione, come stiamo vedendo, come voi sapete, noi siamo tutti in diretta video, audio, ma in streaming praticamente, quindi tutto quello che passa dalla rete. E oggi la rete è un po' così, sarà il brutto tempo, questo
sarà
primavera,
un po' così.
Non decolla, che non decolla, ma noi qui invece siamo atterrati nel magico mondo delle serie TV e del cinema di 16 noni, Young Radio, da Piano Locale Giovani, sempre con Rebecca, anche in video, e Cristian ovviamente in voce. È giusto che sia così. Oggi una puntata un po' piccantina, ma piccante quanto basta, con temi molto molto attuali, ma allo stesso tempo un po' storica, potremmo dire così,
italiana.
E che parla di sentimenti, sì, di relazioni, di cambiamenti. In tutte le storie ci sono dei cambiamenti di quello che raccontiamo oggi,
e la primavera ci aiuta, perché la primavera è un po' rinascita, cambiamento, evoluzione, scoperta.
Uomini che si lasciano con le donne, donne,
sì,
che li si lasciano con uomini,
sì,
donne che con le donne, un po' tutto. Funziona un po' così. Va bene, basta, le nostre dose di stupidaggini.
dopo l'introduzione,
esatto, così l'abbiamo detto, direi di partire subito con i film di questa settimana.
Credo nel ruggito di fiume, nella sua voce che grida libertà, dalle sue strade, che come un inno si eleva oltre le mura della città. Credo nella bellezza ribelle, nell'arte che sfida, che disturba, che risveglia. Credo nella cultura come arma, la più affilata tra le spade, la più temuta dai potenti. Credo nella libertà di amare in ogni sua forma. Credo nella libertà del toccarsi, nell'abbraccio, nella spudoratezza dei baci. Credo che ogni uomo e ogni donna siano la nota essenziale di questa nostra sinfonia di libertà, e che l'uno intoni l'altro. Credo che ogni lavoro nobiliti, ogni gesto conti, ogni sogno meriti di essere sognato. Amare e agire.
Cosa stiamo vedendo? Uno dei personaggi più controversi della storia italiana, potremmo dire così, della storia della cultura e della politica, perché questo film, che si chiama
Alla festa della rivoluzione, esce nelle sale domani, giovedì 16 ottobre, ed è un film italiano. Apriamo questa puntata, direi molto come sempre, che tocca varie tematiche, con Alla festa della rivoluzione. Alla festa della rivoluzione è un film che rivisita, diciamo così, un po' la storia, nel senso che chi non ha visto il video, semplicemente chi magari non l'ha percepito, di cosa stiamo parlando. Allora, la storia è ambientata nel dopoguerra, siamo nel 1919, e la protagonista del film, in un certo senso, è un po' l'impresa di fiume, che è avvenuta il 12 settembre del 1919 ad opera di Annunzio, perché chi stava parlando era proprio D'Annunzio.
Ecco, scusa, ti interrompo solo, sì, per dire che hai detto la parola magica all'inizio, no? Per chi non stava guardando e quindi non ha capito che quel personaggio un po' truccato, eccetera, era D'Annunzio, uno direbbe: Madonna, ma chi è questo personaggio woke, progressista, che parla di amore, che parla di, sottointeso, anche varie cose. Sappiamo che D'Annunzio, anche dalle sue novelle, dalle sue scritture, era, diciamo così, per i suoi tempi anche molto libertino, molto, che infatti poi il regime fascista lo mise proprio un po', lo quasi in esilio dorato, cioè lontano, stai nei tuoi ricordi. Non penserebbe mai che è stato uno dei fondatori, o comunque uno degli artefici della rivoluzione, lì sì, fascista, con tutto quello che ne è venuto.
Esatto, esattamente. Infatti, l'impresa di fiume introduce un po' il titolo della storia, cioè alla festa della rivoluzione. Già la parola rivoluzione ci dice qualcosa, perché all'interno di questa di questo assedio, di questa città che D'Annunzio conquista, che assedia, inaugura un po' le proprie regole, la propria gerarchia, anzi neanche gerarchia, perché vi dirò, si inaugura uno schema di regole completamente diverso. L'omosessualità è accettata, gli uomini e le donne sono uguali, una cosa assurda all'epoca, assurda
che nel fascismo non accadrà, tra l'altro,
esatto,
anzi,
dove ancora oggi non ci distanziamo per troppo, e dove le droghe sono ammesse e dove al centro c'è anche l'arte. E il personaggio di D'Annunzio, ho detto all'inizio che è un po' rivisitata, nel senso che D'Annunzio era alto poco più di 1,70 m.
Beh, scusa, io sono 1,73 m, quindi mi stai dicendo che sono basso?
No, non ti sto dicendo che sono, okay. Non ti sentire sempre chiamato in causa.
No, stai dicendo 1,73 m, no, è la misura base media italiana.
Io non stavo tu non mi fai, non mi lasci finire di parlare. D'Annunzio era alto 1,70 m, però Lombardi, l'interprete che veste i panni di D'Annunzio, è alto per poco più di 2 metri, quindi già abbiamo questa differenza. Poi l'altro aspetto che a me è sempre interessato di Lombardi, nelle sue interpretazioni, è il carisma, è anche la voce, che ha una voce molto sensuale, ecco, molto potente, ed è sicuramente un suo punto di forza anche nel ritrarre questo personaggio in primo luogo. Poi il film vanta anche di un cast, di un cast che non possiamo non nominare. All'interno della storia ha minare la vita del Vate, ci sono vari paesi, ma in particolare vi è Beatrice Supervi, che è interpretata da Valentina Romani, che per chi non la conoscesse è stata l'interprete di Mare Fuori, che è all'interno, insomma, della schiera della Russia bolscevica, insieme poi all'altro personaggio, un po' la controparte, che è interpretata da Nicolas Maupé, che anche qui l'abbiamo visto in Mare Fuori. Sono comunque due interpreti italiani che stanno facendo strada, due giovani interpreti che stanno facendo strada e che interpreta un po' quello che si è ritrovato tra virgolette in mezzo, ma che abbraccia un po' gli ideali anarchici della politica. E a finire, diciamo, questa triade di personaggi, tenendo fuori D'Annunzio, vi è proprio il personaggio di Riccardo Scamarcio, che in questo caso rappresenta un po' il potere, fa parte del, è a capo dei servizi italiani della polizia, però dall'altra parte sì, supporta, sostiene a livello formale D'Annunzio, però si inizia a simpatizzare già per i fatti. Quindi abbiamo già questa atmosfera che ci porta poi nell'ascesa, sì, del fascismo.
Ricordiamo che tutto questo avviene quando Mussolini era un po' in crisi, e Mussolini che temeva molto, diciamo, gli altri leader possibili futuristi anche del partito fascista, di quello che stava diventando il partito fascista, che all'inizio, ricordiamo, c'erano tanti intellettuali anche, e lui non voleva sperava nel fallimento di D'Annunzio nella missione, insomma, in questa opera, diciamo, di conquista senza armi, fondamentalmente, di Fiume.
Eh sì, perché l'impresa di Fiume ha destato molto clamore a livello proprio internazionale. Ho nominato prima la Russia, ma un po' di tutti i paesi.
Certo.
E quindi Mussolini doveva un po', ecco,
sì, aveva un po' paura che prendesse,
doveva un po' confrontarsi con questa,
sì,
cosa.
Aveva paura di perdere il partito. In M, figlio,
esatto,
del secolo,
sì,
c'è una parte proprio
dedicata
a questo.
C'è una parte dedicata all'impresa di Fiume, sì. E poi la particolarità anche di Lombardi, che poi è l'interprete che
chiaramente
di D'Annunzio, è che per chi già lo conoscesse, ma per chi non lo conoscesse, un interprete che ha partecipato a diverse produzioni internazionali, basti pensare di Young Pope, insomma, non è l'ultimo arrivato, ecco. E niente, è un film che esce domani alle sale, e perché è curioso un po', o vuole approfondire un po' la questione in chiave un po' moderna, diciamo così, vada al cinema.
Questo ragazzo sta sempre chiuso in casa. Solo che io lavoro 13 ore al giorno.
Ma sei di vigile che fanno il traffico.
Tu sei sempre stanco. Se continua così io sbrocco, va bene?
Ragazzi, per noi questo è veramente un posto magico.
Poi no, sai che vedi bene. Dici, non torni più indietro.
È la natura.
Ciao,
Sarebbe bello cambiare vita.
Aperta campana!
quello?
Guarda, funziona così. Io do una cosa a te, tu do una cosa a me, ci aiutiamo a vicenda.
Io sono Mauro. Quando si fanno dei figli bisogna starci attenti.
Sì, salutala e andiamo via. Quando la terra parla, noi dobbiamo stare in ascolto. Eh?
Lasciala stare! Vieni via!
Il nostro primo uovo.
Io farei la spesa, sennò finiamo a mangiarci tra di noi.
Stupendo, stupendo. Questo film italianissimo con il gota della stand-up comedy, come si chiama oggi, no? Italiana, tra i più bravi e i più apprezzati da me, soprattutto.
Anche da me,
io
sì,
adoro,
sì.
Soprattutto, vabbè, Maurizio Lastrico l'abbiamo visto anche in alcune serie TV che sono andate in onda su Sky, sì, eccetera, ma soprattutto io adoro Luca Ravenna perché a me fa morire tantissimo, lo vedo spesso negli stand-up comedy, ma poi c'è anche Andrea Pennacchi, il grande veneto, che quando fa le sue interpretazioni nei vari show di La Sette fa ridere, ma allo stesso tempo ti tira una pugnalata. Basta, ho finito la mia disamina.
Grazie di questa introduzione. No, prego, però sono d'accordissimo. Maurizio Lastrico è uno, insomma, di quegli attori, di quei comici che fa sempre bene al cuore, ecco, mettiamola così. E stiamo parlando di Benvenuti in Campagna, secondo film italiano della trasmissione, che uscirà nelle sale sempre domani, quindi giovedì 16 aprile. E stiamo parlando di un film interessante per la tematica, devo dire, che si lega molto bene anche questo cambiamento che rappresenta la primavera. Il regista è Giambattista Avellino, che l'abbiamo già visto dietro La Matassa, per esempio, o Il 7 e l'8, e all'interno ritroviamo per l'appunto Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua. Interpretano una coppia che decide essenzialmente di lasciare la città con un figlio e di trasferirsi nella fattoria in campagna. Insomma, lui è un ricercatore universitario, mentre lei è una poliziotta un po' frustrata dal suo lavoro, esatto, dal traffico cittadino, e decidono di trasferirsi. Il figlio ha problemi un po' a socializzare, legato alla tecnologia, insomma, nulla di nuovo diremmo oggi.
Sì, è molto attuale. La ricerca, insomma, di un posto migliore dove vivere, lontano dal distaccarsi, tema che era venuto fuori tantissimo durante il Covid, chiusi,
esatto,
nelle case, eccetera.
Esatto, ma la cosa appunto interessante è quella di trasferirsi da una città, quindi luogo caotico dove si vive per lavorare, cioè non apprezzi neanche la tua casa a malapena, perché arrivi a casa, sei stanco, proprio tipico clima milanese, lombardo,
sì,
alla fine.
Sì, sì.
E si trasferisce in un clima completamente diverso, decide di arrivare in questa dimora, in questa fattoria, per un po' ristrutturarla e trasformarla in una fattoria che si potesse autosostenere.
Certo.
Il problema è che se la città aveva i suoi svantaggi, anche in questo caso chi non l'ha abituato ha i svantaggi anche l'ambiente rurale, in questo clima molto bucolico, molto, non dico fiabesco, però un po' ingenuo.
Sì, in alcuni momenti horror, diciamo. Diciamo così, soprattutto per i protagonisti.
In alcuni momenti per loro horror. E la cosa che a me, leggendo e guardando il trailer, piace, questa capacità anche di chi ha già una famiglia, quindi chi è già magari ha già creato una propria indipendenza, il coraggio, insomma, di cambiare la propria vita.
Che poi era un po' la storia, in maniera più seria, di Eden, quello che l'anno scorso...
Quello con Jude Law,
sì, eccetera. Sì. Che tra l'altro è una storia vera, no? Bellissimo, tra l'altro, che un po' l'incipit è quello, no? Me ne vado dalla città, loro avevano pure il figlio malato, nel caso,
sì,
la coppia aveva il figlio,
sì,
malato,
sì.
Però un po' l'idea è quella, no? Stacco dalla città del, cos'era, 900, 800,
sì,
non ricordo,
sì,
più,
siamo...
per andare a vivere in maniera, come dire, no, era il 900, perché poi lei ha vissuto fino,
sì,
in era moderna,
sì.
E, però sì, è quella l'idea, in una chiave più moderna, con la tecnologia anche, con una tecnologia che ti aiuta e non ti aiuta in campagna, insomma, divertente.
Sì, con una vita un po' più calma, silenziosa, dove apprezzi veramente la vita, la tua vita più che altro.
Quello che apprezzo di questo film, perché di film con gli stand-up comedy, Zelig, mm-hmm, piuttosto che sono sempre la solita roba, le coppie che si lasciano, quello che prende la sbaglia. Beh, per una volta invece è un tema dove c'è la famiglia, per carità, nel cinema italiano se manca la famiglia,
mm-hmm,
non possiamo fare un,
sì,
film. Però è una famiglia che, come dici tu, affronta un cambiamento, ma internamente. Cioè, cioè non è quella roba lì dove arriva la...
Sì, un po' la, magari loro hanno delle tensioni e il fatto di trasferirsi potrebbe alleviarle.
E l'altra cosa è che non c'è lui che è il creativo, che guadagna miliardi di euro e che quindi mi trasferisco poi...
Sì, sono frustrati entrambi, la loro vita... Cioè,
nel senso che poi vanno a fare cose vere, cioè quello che potrebbe chiunque con uno stipendio normale decide di cambiare, compra un casale, ma poi c'ha tutti i debiti, tutte le robe, eccetera. Quindi è una roba interessante, poi ci sono le gag, quindi si ride.
È il coraggio di dire sì, lo faccio per il mio benessere, perché ok, magari loro hanno 50 anni, però ne avranno altri 40 da vivere, c'è anche quella concezione lì, e poi hanno un figlio, quindi potrebbe essere completamente l'altra faccia della loro vita.
Se Trump non ci bombarda.
Sì, sì.
Lei è la donna più ricca del mondo?
Ricca non è la parola giusta. Fortunata è meglio.
Voglio che questa fotografia racconti al meglio la donna che è.
Chi è questo fotografo?
Pierre Alain Fontaine.
Io la aiuterò a sbloccare le sue emozioni.
Le farò un contratto di 10 anni per le sue creazioni, 2 milioni l'anno. Le sembra una cifra ragionevole?
Io non resto un secondo di più con questo approfittatore.
Ciò che mi ha dato non è niente rispetto a ciò che mi ha insegnato.
Farò quello che è necessario.
La nostra storia appassiona la Francia intera.
Si dice un gran male dei ricchi.
Hai perso la testa.
Possiamo trovare un accordo. Perché provocare uno scandalo?
Non giochi una partita che non può che perdere.
E dall'Italia ci spostiamo
non
vicini,
so
alla Francia.
Adesso ci spostiamo in territorio straniero, esatto. E stiamo parlando della donna più ricca del mondo, produzione tra Francia e Belgio, che uscirà nelle sale domani, sempre giovedì 16 aprile. E la protagonista che è Isabelle Huppert, che per chi non la conoscesse l'abbiamo ritrovata in film come The Piano Teacher, L'Amour, un'attrice che ha fatto tantissimi, che ha ricoperto tantissimi ruoli, veramente una delle più amate del cinema. E di che cosa stiamo parlando? Ecco, adesso magari...
Chi è che è ricca?
Esatto, come il titolo. Però ci spostiamo da una visione un po' bucolica della vita a una visione molto più concreta,
materiale,
spiegata, esatto, della vita. E Isabelle Huppert interpreta Marianne Farrer, che è questa ereditiera di un sistema, di un impero cosmetico, che essenzialmente guadagna attraverso la vendita dell'immagine, della bellezza. Ecco, quando si dice che l'estetica, cioè l'aspetto esteriore, e la vita privata, quindi l'interiorità, sono due cose completamente diverse, beh, questo è il nostro caso, perché lei, la vita di lei è un po' svuotata, la vita matrimoniale non è molto alle stelle, poi essendo comunque donna molto ricca, essendo ereditiera, è fortemente vincolata anche da dei regimi che la proteggono a livello mediatico, ma che la costringono anche a livello proprio di donna, del suo voler vivere una vita propria. E l'opportunità di essere un po' più libera le si presenta quando conosce questo fotografo. Il fotografo si chiama Pierre Alain Fantin, e tra i due nasce questo amore, che
una passione
che però rivela pian piano la faccia un po' tossica dell'amore, quello ovvero del lui percepisce che lei è ricca, e quindi mica stupido, uno dice. E quindi lei inizia a passargli gli assegni, e questa storia rivela proprio le classiche tematiche, il potere, soldi. Però vi dirò di più. Alla festa della rivoluzione, quindi il primo film era tratto da un saggio storico, quindi si partiva sempre da una fonte, insomma, reale, un'adattata. E questa, io non la conoscevo,
anche questo è un adattamento.
Parte da una storia realmente accaduta in Francia, che ha fatto tra l'altro enorme scandalo, ed è l'affaire Bettencourt, che
sì.
Chiaramente in questo caso, per evitare problematiche legali, hanno cambiato un po' i nomi.
Certo, ovviamente.
Però è uno scandalo comunque che ha riguardato l'ereditiera Liliane Bettencourt, l'ereditiera Liliane Bettencourt di L'Oréal, che è stata
famoso
un po'
marchio,
esatto, sì, e che è stata raggirata da questo
giovane
da questo fotografo, chiaramente i nomi sono diversi,
certo.
e la figlia di lei l'ha accusato di aver
plagiato la madre,
e perché la madre soffriva anche di una demenza senile, certo. Insomma, tra virgolette, nulla di nuovo. Però
anche
io...
in Italia c'era stata questa cosa, Lollobrigida, ti ricordi?
Ah, sì,
l'attrice Lollobrigida, che stava
vero,
con
vero.
Uno sì. molto più giovane. Ci sono state sì, anche lì sì. fino al giorno della morte moltissime. Ci sta, no? Nel senso, non sono solo gli uomini che vengono raggirati dalle giovani ventenni, ci sono anche le donne che vengono a volte, spesso,
succede,
ogni tanto.
Succede.
Anche l'amore è cieco. Soprattutto se c'hai i soldi.
Sopravvivenza, ma purtroppo è una società materialista.
Rimaniamo nell'amore, ma incominciamo ad entrare nel piccante.
Nel piccante.
Nella, l'altra faccia nella
proprio.
Perversione. Ma vediamo.
Alzati dal pavimento, ragazza. Non ci sono vittime da Bloomingdale's.
Che fate lì dentro?
Realizziamo dei video educativi.
Oh.
Molto educativi, direi, molto educativi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, partiamo da Margot a problemi di soldi, una serie che, insomma, dal titolo abbiamo capito dove va a parare. È un dramma con elementi ironici tratto da un romanzo di Ruffy Thorpe. La prima stagione è composta da 8 episodi ed è disponibile da oggi, giusto il 15 aprile 2026, sulla piattaforma Apple, se non ricordo male. Nel cast abbiamo Elle Fanning, l'abbiamo riconosciuta, ma ci sono anche Nicole Kidman, e anche lui l'abbiamo riconosciuto, Nick Offerman.
No, non era Michelle Pfeiffer? No, ho visto male. Non ti voglio mettere in crisi, quindi va bene.
Io nel cast ho queste persone. Okay. Adesso non allora ho visto bene il trailer, non l'ho riconosciuta. Margot è una giovane donna che, come dire, si ritrova a gestire una maternità imprevista insieme ad una condizione economica poco stabile. La serie ha una doppia via. La prima è questa: lei è praticamente rimane incinta, non c'ha i soldi e non sa come fare, è disperata. E allora che cosa succede? Decide di aprire OnlyFans. Ed è un passaggio che entra in un fenomeno più ampio. Noi sappiamo che qualche anno fa, in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, no? Abbiamo sentito quella che faceva l'insegnante e che in pandemia ha perso il lavoro, e allora si è aperta il profilo OnlyFans ed è diventata ricchissima. E questo è diventato sempre più visibile nel dibattito pubblico, perché poi, insomma, ci sono state anche trasmissioni italiane, radiofoniche, di cui non cito, dove per esempio ci sono delle OnlyFanner, possiamo chiamarle così, che sono presenti, dove anche lì vendono la loro mercanzia. Però queste storie, appunto, spesso vengono raccontate in modo polarizzato, cioè con quella pruriginosità, no? Invece in questa serie non c'è non c'è l'aspetto dell'immediato guadagno o il giudicare la persona, no? La serie si colloca in una posizione, come dire, diversa, mostra il funzionamento quotidiano di quella piattaforma lì, cioè io che cosa devo fare per guadagnare con OnlyFans, senza enfatizzarla, cioè diventa quasi un impiego. Questo è il tema. È un processo concreto, quindi costruzione di un'immagine, gestione dell'esposizione, che poi voglio dire quello che fanno gli influencer, no? Anche senza fare robe troppo esplicite. Il rapporto con le varie identità delle persone con cui bisogna rapportarsi, e con la propria identità pubblica, perché è ovvio che non può farsi riconoscere, quindi deve trovare, insomma, i modi. Sappiamo che non è il posto peggiore per non farsi riconoscere, è esattamente il web. Diciamoci la verità. Insomma, cosa si evidenzia? Che quando il corpo diventa una risorsa economica, cambia il modo in cui viene percepito, ma anche utilizzato. A questo tema, ovviamente, dell'economia, c'è poi tutto il tema della maternità, che viene raccontata in modo diretto, non come elemento idealizzato, anche in questo caso, quindi smontiamo tutto, ma come esperienza fatta di gestione, fatica, responsabilità continue. Cioè, da un lato non si esalta il fatto che è su OnlyFans, dall'altro non si esalta che è un po' come in altri film, dove per esempio c'era la spogliarellista che lo faceva perché doveva mantenere la figlia, era l'amore della sua... No, qui proprio proprio fatica da entrambi i lati, fatica per la figlia e fatica anche per OnlyFans. Quindi, insomma, il piano della serie è molto attuale perché sono temi che abbiamo trattato e stiamo trattando ancora in questi giorni. C'è proprio la discussione sull'app per entrare proprio in una piattaforma come OnlyFans, che è vietata ai minori di 18 anni. Quindi tutto il tema anche, insomma, di chi guarda, di chi guarda e di chi agisce sulle piattaforme. Vabbè, quindi io, secondo me, è una roba interessante da guardare e... la suggerisco perché mi sembra una cosa che è attuale, è abbastanza interessante. Pruriginosa quanto basta, vediamo la prossima.
So, what's up, party people? No rush, but I'm a little late for the sun hitting my favorite part of the rug.
Kevin?
I think we should sit down.
Dan and I are breaking up.
Damn!
Lamoth, this is a private matter. I think this might be the perfect opportunity for me to go finally live on my own.
Mother, I scoop your.
Why? I bury them real good. What am I gonna do?
You know, Kev, I lived at a pet rescue.
Pet rescues? What are they rescuing you from?
The New York City housing market.
Whoa! Hey!
Who are you? I'll kill you. Do you like me?
You die tonight, you indoor.
Oh no no! Ah! Eat me.
I'm not gonna eat you, you psycho.
And what the f- are you even doing out here?
I don't know what I'm doing out here, okay? But I clearly can't survive on my own. I need somewhere to stay.
E no, ho sbagliato, non doveva essere questa la serie che dovevamo vedere, ma fa niente, facciamo un passo più avanti.
Vabbè, almeno spezziamo un po'.
Spezziamo un attimo, sì sì. Rimaniamo però nel tema, perché tutte e tre le serie che avevo scelto avevano un tema di cambiamento, e qui c'è un cambiamento forte. Stiamo parlando di Kevin, che è una serie animata per adulti che arriva proprio su Prime Video il 20 aprile. Sono anche qui 8 episodi. Nel cast... insomma, ve l'ho fatta sentire in inglese perché proprio ci abbiamo, ad esempio, Whoopi Goldberg, non so, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, Amy Sheridan, insomma, tanta gente che magari adesso i nomi non vi dicono niente, andatevi a cercare le faccine, vedrete che sono attori che in Italia abbiamo visto
di un certo livello,
di un certo livello. Vabbè, Whoopi Goldberg tra tutte, questo. Qual è il punto di partenza molto semplice di Kevin? È un gatto domestico che perde il suo ambiente quando i suoi padroni si separano. E qui, qui si inizia proprio uno spostamento fisico ed emotivo. Allora, per chi non ha avuto una ex fidanzata con un animale a seguito, succede questo, che quando poi qualcuno dei due, magari lo tiene una persona, il cane o il gatto, però poi uno parte, c'ha da fare, e dice all'altro, vabbè, tu lo conosci, tienimi il cane, tienimi il gatto, e quindi sti poveri animali vengono un po' sballottati da una casa all'altra, no? Il cambio di contesto quindi porta questo povero gattino a scappare, a andare in un rifugio dove entra in contatto con altri animali, ognuno che ha le sue caratteristiche, ok? Stiamo parlando di cartoni animati per adulti, no? Mm-hmm. Abbiamo visti anche altri, anche con animali protagonisti, e fragilità diverse anche qui di questi animaletti. Si crea così una piccola comunità costruita non su affinità ma su una condizione condivisa, quella di essere fuori posto. Quindi sti poveri gatti, animali, uccelli, c'è un po' di tutto, è uno zoo praticamente. Il tono è leggero, ovviamente ci fa ridere, poi il cartone animato, diciamo, a parte i manga che sono cruenti, mm-hmm. di solito ci strappa sempre un doviso, però ha un tema la serie, che è la ridefinizione dell'identità e della perdita. E allora qui entra il sociologo che è in me e l'educatore che è in me. In realtà Kevin gioca su questi piani, cioè attraverso gli occhi di un gatto abbandonato noi potremmo rivedere quello che potrebbe essere la vita di una persona abbandonata, di un bambino abbandonato dai familiari, dagli amici e così via. Quindi insomma una serie che è leggera e divertente quanto quello che volete, ma in realtà tratta di temi seri, di la collocazione, la propria collocazione nel mondo. E quindi attraverso un linguaggio semplice ci fa capire anche quali sono le difficoltà, e secondo me ci fa capire anche quali sono le ultime difficoltà anche dei nuovi, perché io vedo questo gatto un po' giovane, non è un gatto anziano, non è un gatto vissuto, è un gatto giovane in una coppia giovane che si ritrova fuori dal suo contesto da un momento all'altro e che diventa violento in alcuni momenti, diventa depresso in altri momenti, prende amicizie discutibili in altri momenti. E vabbè, che quadro ho fatto? ci serve a riflettere. Parliamo dell'America, non parliamo dell'Italia, però più o meno abbiamo visto che negli ultimi decenni quello che succede a New York e a Washington più o meno succede anche nelle grandi città italiane, e lo vediamo anche con gli episodi di violenza del weekend e di quello che è successo. Ma questa doveva essere l'ultima, invece torniamo a quella che doveva essere la continuazione della Spisi. Ti piace Spisi? Un pochino.
Vabbè. È troppo classico, però ok.
Vabbè. Sono classico.
Brothers and sisters, we are blessed to live our lives within this community where love binds us and our families flourish, where our women nurture and our men provide. Safe from the temptations of the world outside and from the evil that lies within. Amen.
Amen.
Amen. No, quella era un'altra cosa. Anche qui parliamo di famiglia, anche qui parliamo di appartenenza, di un'appartenenza che cambia, di un mondo che crolla. Quello di cui stiamo parlando, appunto, è una serie inglese, thriller psicologico, è una miniserie. Sono 6 episodi su Netflix. Sappiamo che Netflix spesso fa queste operazioni. Nel cast abbiamo Molly Windsor, Asa Butterfield, Fra Free e Christopher Eccleston, che sono i protagonisti di questa storia un po' torbida, ma ci andiamo. La protagonista è appunto Rosie, vive in un sistema religioso molto strutturato, un ambiente in cui le regole sono definite e condivise da tutti quanti e dove la dimensione collettiva, come abbiamo visto anche nella clip, ha un ruolo centrale. Però c'è un elemento importante: la fede non viene presentata in modo univoco. Da un lato è un sistema di riferimento che offre ordine, senso e appartenenza, dall'altro invece si irrigidisce per trasformarsi in un sistema chiuso dove nessuno entra dentro, che limita il confronto ma soprattutto limita il dubbio. Si fa così, che un po', poi diciamoci la verità, tutte le religioni sono così. Non credo ci sia una religione dove tu possa mettere in dubbio. Tu non sei religiosa? Mediamente.
Sicuramente non praticante.
Ok, però il punto delle religioni è che non puoi avere un dubbio. Se Dio dice una roba, che tu sia ebreo, cattolico, cristiano, musulmano, sì, eccetera, quello è. Forse qualche religione orientale, ma non sono sicurissimo. Quindi il punto di tensione nasce proprio da qui, perché la struttura non prevede la possibilità di mettersi in discussione e neppure mettere in discussione le persone con cui si vive, e ci si rinchiude con quelle persone. A quel punto la domanda si sposta. Non riguarda solo il contenuto della fede, ma la possibilità stessa di poter scegliere cosa posso fare della mia vita, perché è incanalata. Sei donna in questo caso e fai la donna, la moglie, quello che è. La narrazione quindi si sposta più sulle rotture evidenti. Infatti a un certo punto Rosie incontra un elemento estraneo che gli dà proprio quella botta, quella di discontinuità, e inizia quindi un processo di rottura con il suo mondo. E a questo punto partono
e con le norme religiose.
E con le norme religiose, ovviamente. Quindi dal punto di vista psicosociale emerge la dinamica ricorrente del bisogno di appartenenza, ma allo stesso tempo di autonomia. Anche qui il gatto era la metafora del bambino che viene abbandonato, e qui c'è un pochettino la metafora. Lei è una bambina fondamentalmente, chiusa all'interno di una famiglia e della religione. Si fanno le cose così, ma io ho bisogno di spazi e autonomia, che è quello dell'adolescente.
Sì, è sempre questa cosa della riscoperta, di prendere in mano se stessi.
Esatto.
E la propria vita.
E da qui nasce proprio da questo flirt che lei ha con questo elemento esterno, e da lì, insomma, dalla clip abbiamo visto che poi succederanno delle cose, c'è una rincorsa. Lei scopre, tra l'altro, da qui si incomincia a scoprire anche che all'interno della setta, insomma, della comunità religiosa, ci sono anche delle violenze che vengono taciute.
E beh,
Era un po' così, il sottotesto era un po' quello, diciamoci così.
Un
va
po'
bene.
Percepibile, però che...
Era un po' percepibile, però insomma interessante. Diciamo che dopo l'operazione Adolescence dell'anno scorso, Netflix ci offre un'altra visione di un'altra parte del mondo. Lì c'erano gli incel, qui ci sono le estremizzazioni religiose. Quindi insomma un punto di vista molto interessante, che diteci voi se vi piace, se non vi piace, se vi ritrovate anche con le nostre micro analisi di sociologia e psicologia all'interno di questa trasmissione. Ma noi siamo giunti alla chiusura e come sempre vi dobbiamo ricordare che tutte le puntate le trovate in video su YouTube, ma anche su tutte le piattaforme audio, e che ogni settimana andiamo in diretta, ovviamente, dove siamo ospitati adesso su Twitch con il pubblico che ci guarda live o registrati. Insomma, fate voi, noi torniamo ogni settimana sempre con film, serie TV, cultura pop. Vi ricordiamo anche che c'è l'asterisco del mercoledì che faccio io, che vi dà l'apertura questa trasmissione ogni mercoledì alle 13.30, ma tutti gli asterisco giornalieri che trovate anche su Instagram e Facebook in versione social, quindi insomma potete ascoltare le notizie della giornata in 5 minuti di Young Radio quando e come volete. Però invece con Rebecca e Christian ci rivediamo
alla prossima settimana. Buona serata e buon cinema, andate al cinema.